Voi lo sapete che a Natale girano molte lettere, adesso tantissime sono via internet. Io però vi consiglio di scriverle ancora a mano, quelle lettere lì, cioè quelle commerciali va bene in via internet, ma quando si fanno gli auguri, se si riesce a scrivere a mano è un'altra cosa, perché c'è dentro la mano, c'è dentro l'occhio, c'è un po' di cuore nella scrittura. Allora, girano tante lettere a Natale. E quindi non siete solo voi bambini che scrivete le letterine, anche i grandi ogni tanto lo fanno. E io stamattina, siccome ho ricevuto parecchie lettere, a Natale anche i preti ricevono tante lettere, anche ci sono lettere parrocchiali anche, no? E ne ho ricevute tante, io non ve le posso leggere tutte e neanche leggere intere. Vi riassumo solo tre o quattro di queste lettere, perché fanno capire, non è sempre così facile, fanno capire cosa pensano i vostri genitori. Per capire un bambino bisogna anche capire cosa pensano i genitori, perché il bambino per molti versi è anche una creatura dei genitori, dei loro pensieri, delle loro preoccupazioni, del loro lavoro, delle loro speranze, no? E allora io provo, non so se riesco bene a riassumerle, perché sapete la lettera va sempre ricevuta con quelle parole lì, però per scambiare così in tante persone ci proviamo. Allora, la prima lettera è quella di due giovani sposi che attendono un bambino. Guardate che questa è una, quando vedete una donna che si ingrossa la pancia perché aspetta un bambino, guardate che quel lì è un periodo incredibile, non è solo una questione medica, lì succedono proprio tante cose. Quel papà e quella mamma in quei mesi lì fanno tantissimi preparativi, sia all'ospedale, sia col medico, sia a casa, sia alla stanzetta, sia ai pannolini, ma soprattutto succede tantissimo nel loro cuore succedono delle cose impreviste, dei sogni. Quando c'è un bambino dentro di te fai un sacco di sogni, ecco, è come averne dentro uno che ti gira dentro e ti fa pensare continuamente un'infinità di cose, e poi anche delle paure. Lo sapete che si provano anche delle paure nell'aspettare un figlio? Noi non ci pensiamo a ste robe qui. Paure perché la vita e la morte sono molto legate, perché può succedere di tutto, perché la vita dell'uomo è un dramma, non è come comprare una bambolina. E poi si fanno tante domande. E soprattutto questi due sposi che aspettano un bambino vivono un'attesa che non riescono a capire. È come un soffio al cuore. Sapete cos'è il soffio al cuore? È come se il cuore in qualche maniera restasse sospeso. Non riescono a capire cosa stanno aspettando. Cosa sarà mai la nascita di un uomo? Sentite cosa ci chiedono. Cioè, questi qui lo portano in pancia, l'hanno desiderato, l'hanno voluto, l'aspettano, ma non sanno cosa sarà. Si chiedono, cosa sarà mai la nascita di un uomo? Un'altra lettera. Sono due genitori, ancora giovani genitori, hanno da poco avuto il loro primo bambino e stanno facendo delle scoperte incredibili, ma proprio incredibili. Anzi, per esempio, guardando il loro bambino ricapiscono cosa vuol dire avere degli occhi, cosa vuol dire vedere. Hai capito? Quando un robetto così incomincia a aprire gli occhi, non ci vede ancora, poi un po' alla volta vede delle ombre, delle figure, e tu capisci cos'è il miracolo degli occhi. Capiscono cos'è la bocca, cosa vuol dire il mangiare, per esempio, cosa vuol dire sorridere, cosa vuol dire baciare. No, perché noi dopo 40 anni la bocca ce l'abbiamo, la usiamo, ma non ci stupiamo più di cosa vogliono dire le mani. Allora fanno tutte queste scoperte. E fanno scoperte anche a proposito di cose importanti e difficili che a loro sembravano così astratte quando le sentivano, per esempio, dal prete in chiesa. Per esempio, che Dio ci ha creato, che c'è un piano d'amore di Dio, che Dio ha affidato all'amore dell'uomo e la donna la creazione. Ecco, tutte ste robe qui, o che la fede è la cosa più preziosa che abbiamo nel cuore. Ecco, tutte ste robe qui, loro le hanno sentite ma non erano proprio vere. Adesso queste cose gliele sta facendo capire il loro bambino. E ci chiedono, attenti la domanda, come fa un bambino che non parla ancora e non capisce niente? Capito? Come fa un bambino che non parla e non capisce? Come fa a dire cose così profonde? Terza lettera che vi apro. Questi sono due genitori che hanno già tre bambine e ne prendono in affido una quarta. Quindi, tre bambine sono loro, una quarta l'adottano. Tra queste bambine, mentre giocano e fanno le loro cose, nascono dei discorsi molto seri. Capito? I bambini hanno interpretazioni sorprendenti della vita, mica dicono stupidate. Siamo noi che non li ascoltiamo, non li capiamo. Anzi, forse diciamo più stupidate noi grandi perché poi sappiamo organizzare le cose, ma le cose più sorprendenti, più sorprese, le dicono proprio i bambini. E allora questi genitori nella lettera dicono, una volta tra i vari discorsini che fanno tra loro mentre giocano con le bambole, così c'è questo tipo di discorso che stanno facendo. Ma tu vieni dalla pancia della mamma o sei stata presa da un'altra parte? Capito? Perché è una domanda profonda? Perché venire da una pancia e sapere qual è la pancia da cui si viene vuol dire sapere, essere sicuri che abbiamo avuto una casa, che abbiamo una casa, che siamo stati ospitati, che qualcuno ci aspettava, che qualcuno ci ha voluto. E per chi è stato allontanato dalla pancia e dalla casa dei genitori, essere adottati, pensate cosa vuol dire? Vuol dire nascere di nuovo, vuol dire riprovare a nascere, ritrovare una pancia che ti accoglie e sentirsi di nuovo a casa. Vedete che cose succedono qui in mezzo a noi? Quarta lettera. C'è una mamma che le è morto il marito a 39 anni. Ed è rimasta sola con i due bambini. Voi sapete che fare i genitori da sola è una cosa un po' difficile, perché l'idea di partenza è questa: ci mettiamo in due in modo che in due faremo un figlio, lo educheremo. Ma poi se uno viene a mancare cosa succede? E allora questa donna che è rimasta sola dice che molte volte si scopre a parlare, a confrontarsi col fantasma del marito. Cioè, sta rimproverando i figli, si volta di qui, non c'è nessuno ovviamente, no? Ma lei parla col marito che è morto, no? E la sensazione, dice che è stranissima, scrive, una sensazione di dolore perché il fantasma non è lì in carne ed ossa, non puoi chiedergli cosa devi fare, cosa pensa lui, cosa facciamo insieme, non c'è. E d'altra parte una sensazione di dolcezza, perché in qualche modo il marito che è morto continua a essere lì accanto alla sua sposa e ai suoi figli. E questi sono i miracoli dell'amore. La quinta lettera che vi apro. Questa lettera racconta di come due genitori, mi piacerebbe poterla leggere tutta perché è proprio ingegnosa. Sono due genitori che si danno da fare nei modi di vestire i bambini, nei modi di usare i giocattoli, nei modi di spostarsi, di viaggiare, nei modi di mangiare, nei modi di spendere i soldi, nei modi di impiegare il tempo. Sono tutti impegnati a educare i loro figli, loro la chiamano così, alla sobrietà. Guardate che anche questa sembrano cose così, Cioè educare i loro figli, abituarsi a poche cose, quelle che servono, a non sprecare, a non rovinare, a amare le cose, a metterci il cuore nelle cose, a far bastare una piccola cosa per un grande cuore, appunto. Voi dite, ma questi non amano i loro bambini perché se li amano gli darebbero tutto. Eh no, lo sanno anche loro, anzi. sanno benissimo che mettendo al mondo i loro figli hanno sognato per loro la felicità, ma loro sono convinti che la felicità è fatta di cose semplici e profonde. E invece sta società qui, se non si sta attenti, li imbroglia, li stordisce, facendogli credere che la felicità sta nella rincorsa alle tante cose e continuare a eccitare i desideri, le voglie, che alla fine ti ubriacano e ti lasciano solo scontento, come sono la maggior parte dei grandi. Vedete, i grandi che girano in queste città hanno un sacco di soldi, possono fare tutto quello che vogliono, ma non sono contenti in genere. Questi qui l'hanno capita, sta roba qui, e la vogliono trasmettere ai loro figli. E allora vorrebbero insegnare ai loro figli a contentarsi dell'essenziale e a diventare attenti agli altri, soprattutto a chi ha meno. E loro si chiedono, e io non so che risposta dargli, ce la faremo? Ce la faremo, perché lo sanno benissimo che non sono solo loro a educare. E poi c'è la televisione, poi ci sono gli amici che hanno tutto e quindi questi fanno il confronto, no? Quindi è difficilissimo. Ce la faranno? Vi leggo l'ultima. Questa è di due genitori che hanno delle figlie invece più grandi, sono nell'età adolescente. Adolescente vuol dire che stanno fiorendo, stanno crescendo. Poi l'adolescenza a noi grandi ci fa un po' paura, perché è un fiorire che non arriva mai al frutto, hai capito? Dura tanto questo lungo, difficile passaggio per diventare grandi. E questi genitori con queste loro ragazze diventate un po' grandi sono agitati, sono inquieti, perché sembra che non si capiscano più. Su tante cose non si capiscono più, sembra. Pensate, per dei genitori questo è un dramma, no? Gli è andato tutto, speravano di tirarli su come vogliono, adesso si accorgono invece che è arrivato il momento del distacco, si allontanano, hai voglia di dire quello che vuoi, di fare quello, si allontanano. E allora quei genitori incominciano a capire, soffrendo un po' ovviamente, ma incominciano a capire cosa vuol dire veramente mettere al mondo un figlio. Vuol dire, questo lo capiamo di più a Pasqua che a Natale, Mettere al mondo un figlio veramente vuol dire essere pronti a dare la vita. Quando si dice ha dato alla luce un figlio, ha dato alla vita un figlio, non è un modo di dire, non è solo che dice ha procreato un'altra cosa simile, no, gli ha dato la vita, se non gli ha dato la vita non l'ha procreato veramente. Allora mettere al mondo un figlio è essere pronti a morire per lui, perdere la vita per ritrovarla. Ma questa, dicono questi genitori, mi pare che sia anche, come si dice, la legge che è venuto a portare questo bambino. Questo è il senso della Pasqua, la regola pasquale dell'amore, di ogni vero amore, che è perdere la vita per ritrovarla, è dare la vita. E questa è anche la via che imbocca questo bambino, che proprio a Pasqua, nel dare la vita, ci farà sapere veramente chi è. Adesso non lo sappiamo ancora, è un bambino come gli altri. Dovremo sentirlo parlare, fare, soprattutto fare, per capire chi è. Come succede a tutti gli uomini, quando nasce un bambino, chissà chi è, dovremo vederlo. Si manifesterà, sarà quel che si manifesterà, appunto. Ma è così anche per Gesù. E sappiamo che la manifestazione di chi è questo bambino, saremo qui a Pasqua, è il crocifisso, colui che ha dato la vita per l'uomo. Chiudiamo qui le lettere, sennò dopo sono troppe, vi si incendia la testa. Però questa cosa qui, voglio concludere con questo pensiero. Pensate un po', se a una piccola comunità come la nostra arrivano queste lettere, e ne arrivano tante, e comunque anche se non arrivano qui adesso stamattina, per esempio, sapete, tutte le persone che sono qui stanno scrivendo, stanno dicendo qualcosa. E lo dicono alla comunità, ma la comunità è sobria, non fa come la televisione che deve far parlare tutti, intervistare tutti, dir tutto. Anzi, per alcuni versi, davanti al Signore impariamo la discrezione, impariamo a capire il mistero che c'è in ogni persona, però impariamo anche a capire cosa c'è dentro, di nascosto e di prezioso in ogni persona. pensate, se una piccola comunità come la nostra arrivano tante lettere, pensate quante ne arrivano a Gesù, che li conosce tutti. E poi non è come me, che per farmi capire cosa pensi mi devi scrivere. Il Signore legge nel cuore, quindi appunto a Gesù arrivano un'infinità. Pensate ai tantissimi uomini che a Natale si rivolgono a Gesù e gli chiedono qualcosa o gli raccontano qualcosa della loro vita. Allora si comincia a capire perché oggi è festa, eh? Si capisce perché oggi il Signore è così contento e fa festa, perché non pensava neanche Lui di provare tante soddisfazioni ad abitare in mezzo agli uomini.